State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi state ascoltando un podcast in italiano di Radio SBS. Oggi, nell'ambito della nostra indagine sulle conseguenze della pandemia sull'industria del cibo e della ristorazione italiana in Australia, parliamo di consumo di vino, perché una ricerca commissionata dall'Università di Adelaide ha proprio esplorato l'impatto dell'ultimo anno su questo aspetto dell'alimentazione, dei gusti e delle abitudini degli australiani. E a guidare questa ricerca c'è un italiano, Armando Corsi, che è professore di wine business all'Università della Capitale del South Australia e che questa mattina abbiamo proprio il piacere di avere ai nostri microfoni. Buongiorno professore, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Dario, grazie della telefonata.
Allora Armando, ci spieghi per cominciare le ragioni e l'impostazione di questa ricerca?
Sì, assolutamente. Le ragioni, diciamo, sono legate al fatto che è sempre importante basare le proprie opinioni su fatti concreti e chiaramente nell'ultimo anno le cose sono cambiate così tanto, perlomeno c'è la sensazione che le cose siano cambiate così tanto che è importante capire con i dati, con i fatti, quanto questi cambiamenti, diciamo, trovino riscontro nei dati concreti. E per questo motivo abbiamo iniziato questa ricerca non da soli. Qui in Australia il team è composto appunto da me e da un paio di miei colleghi, il professor Larry Lockshin e il professor Johan Brewer, che sono alla University of South Australia, mentre io sono alla University of Adelaide, ma siamo un team che coinvolge 11 paesi proprio per avere questa visione davvero globale su quelli che sono stati i cambiamenti nel consumo di vino.
Una ricerca che si è svolta nell'arco di 6 mesi, che sono stati i 6 mesi relativamente più caldi della pandemia in Australia. Quante persone sono state oggetto di indagine della vostra ricerca e che cosa è emerso per grandi linee?
Allora, in ogni punto di raccolta dati, finora appunto ne abbiamo fatti un paio e vorremmo continuare tra qualche mese con una terza raccolta dati. Abbiamo coinvolto circa 300 consumatori che da un lato sembrano pochi rispetto alla popolazione complessiva, però chiaramente abbiamo potuto utilizzare questi numeri proprio perché c'è un discorso di campionamento statistico che penso abbiamo fatto bene e quindi siamo piuttosto sicuri che il nostro dato è rappresentativo della popolazione australiana, così come il dato dei nostri colleghi è rappresentativo dei diversi paesi in cui la ricerca è stata eseguita. I dati principali, ecco, dicevo prima parlando dell'importanza di basarsi sui dati. Ecco, quello che abbiamo visto è che in realtà il consumo di vino non è radicalmente cambiato nel corso degli ultimi 12 mesi. Chiaramente sono cambiati i luoghi da cui il vino viene acquistato, quindi ovviamente abbiamo visto una crescita molto significativa per quanto riguarda l'acquisto che chiamiamo direct, quindi tutto quello che è l'acquisto dai siti web direttamente delle aziende vinicole, piuttosto che appunto il comprare il vino online, eccetera, è chiaramente aumentato a discapito di tutto quell'acquisto che nei mesi precedenti, pre-Covid, potevamo fare nei ristoranti, nei bar, negli hotel. Però ecco, rispetto a un sentire comune che abbiamo anche letto da altre ricerche dove si parlava di un incremento del consumo legato al fatto che lo stress ha portato tante persone a rifugiarsi nel vino o anche in altre bevande alcoliche, devo dire, ecco, questo noi non l'abbiamo visto. Quindi cambiamento di luoghi di acquisto, ma in generale il consumo non è salito e ecco, poi dovremmo anche lì verificarlo con i dati, però io mi sento piuttosto sicuro nel dire che quando torneremo a un certo livello di normalità, le persone torneranno ad acquistare vino di nuovo dagli hotel, dai ristoranti, insomma luoghi dove possono essere insieme in socialità.
Ecco, quindi sono cambiate più le modalità d'acquisto che non la quantità stessa, che non i numeri e il volume degli acquisti di vino, ma questi cambiamenti che per un momento sono stati, non dico marginali, ma comunque limitati, cioè ovviamente la necessità di acquistare online, è qualche cosa che secondo te potrà restare come eredità di questo periodo?
Ah, sicuramente ci porteremo dietro una nuova modalità di acquisto del vino. Questo sicuramente, anche perché penso tante persone hanno capito la facilità, no? Quella che in inglese chiamano la convenience, in quel senso di convenienza di poter acquistare comodamente da casa propria a qualsiasi momento della giornata vino come qualsiasi altro prodotto. Però devo dire, vivendo qui in South Australia, una delle cose che abbiamo visto è che appena le cellar door, le cantine sono state riaperte, le persone, anche probabilmente per un istinto naturale a riuscire di casa, ritornare a vivere una vita normale, sono ritornate fuori. Per cui, ecco, secondo me c'è ancora molto spazio per quel che riguarda tutta la parte di consumo di vino, che poi è legata a tanti altri fattori, ad esempio il turismo, la ristorazione, il consumare cibo e vino in socialità, che non è perduta assolutamente. Penso che è insito proprio nell'animo umano la voglia e il desiderio poi di continuare a stare insieme.
Ricordiamo che stiamo parlando questa mattina con il professor Armando Corsi, che ha curato, gestito per l'Università di Adelaide una ricerca su come sia cambiato il consumo di vino in Australia nel corso dei 6 mesi che vanno dal maggio al novembre dello scorso anno, quindi i 6 mesi peggiori dal punto di vista della pandemia in Australia, anche se ci sono colori diversi per quanto riguarda i vari stati. In Victoria è stata sentita sicuramente più che altrove. A proposito di colori, come sono cambiate le tipologie di acquisti da parte dei consumatori, visto che arrivava questo lockdown al termine di un periodo nel quale si diceva che il rosé era tornato di moda, però ovviamente, diciamo così, la contrapposizione è sempre quella tra bianco e rosso.
Certo, il dato chiave è che la maggior parte dei consumatori ci hanno detto che il loro consumo è rimasto più o meno invariato, quindi se guardiamo questo, diciamo, è il dato principale. Poi però all'interno di questo dato chiave, sicuramente nel chiedere ad esempio, ma tra coloro che hanno acquistato di più rispetto al passato e coloro che hanno acquistato di meno rispetto al passato, abbiamo visto che su vini sia bianchi che rossi, ma rossi diciamo in misura un po' maggiore dei bianchi, c'è stato un incremento rispetto al passato, c'è stato un certo numero di persone che ci hanno detto che hanno acquistato più vini rossi rispetto a vini bianchi, e questo anche in misura maggiore, anche se appunto i numeri non sono enormemente diversi anche per quanto riguarda vino rosé e vini spumati, quindi all'interno dei vini spumati chiaramente abbiamo sia champagne che altre tipologie di vini frizzanti.
Questo non ha niente a che vedere, o ha soltanto marginalmente a che vedere con il fatto che fossero i mesi freddi in Australia, nei quali ovviamente si consuma più rosso che bianco?
Esatto, infatti è quello che secondo me dobbiamo un po' anche ricordarci, cioè c'è il Covid, ma c'è anche la vita, c'è anche la stagionalità, per cui dire che tutto è dovuto al Covid secondo me è un po' un'esagerazione. Sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale, ma appunto se poi escludiamo alcune zone purtroppo che sono state seriamente colpite, come il Victoria, in parte il New South Wales, poi ad esempio qui a Adelaide devo dire siamo riusciti a ritornare a una situazione di normalità più o meno da subito.
Ecco, per quanto riguarda invece le ragioni che hanno spinto le persone a consumare vino in quei 6 mesi presi in esame, ovviamente le ragioni sono sempre comunemente le stesse: intanto il piacere di un buon bicchiere di vino in sé per sé, il piacere di accompagnarlo con un cibo che si sposa bene con il gusto del vino, e poi dall'altra parte la possibilità che tutto questo contribuisca un po' a distendere i nervi. Avete esplorato anche questi aspetti, cioè le ragioni per le quali si sceglieva un vino al posto di un altro?
Sì, certo, l'abbiamo fatto e anche qui devo dire è una notizia positiva, no? in questa situazione, perché nel corso di questi 6 mesi abbiamo visto che le ragioni che menzionavi, Dario, erano esattamente, sono rimaste quelle, le 3 ragioni principali per cui si consuma vino sono, diciamo, motivazioni positive e questo devo dire ci deve rincuorare a tutti, sia come consumatori che come professionisti del settore. Ecco, abbiamo anche notato, proprio per chiarezza e onestà dei dati, che c'è stato un incremento su un paio di ragioni che possiamo ascrivere al gruppo delle ragioni un po' più negative, come ad esempio consumare vino per distrarsi dai problemi o perché, diciamo, si è un po' annoiati da una vita che purtroppo in parte è cambiata in questi ultimi mesi. Però nel dire che questi numeri sono cambiati, proprio per onore di verità al dato, comunque queste ragioni rimangono fuori, ad esempio, già dalla top 5 delle prime 5 ragioni per cui si consuma vino. Per cui il messaggio che vorrei dare è: il consumo di vino è ancora associato a un'idea di positività. Poi però, proprio perché, devo dire, come settore vinicolo abbiamo molto a cuore il fatto che chi consuma questo prodotto lo faccia in maniera consapevole, assolutamente in moderazione, rispettosa di quelli che sono anche le linee guida che ci provengono dal governo, ecco, dobbiamo monitorare alcuni elementi, alcune ragioni che sono un po' più negative, proprio per far sì che l'idea di consumare vino sia sempre associata a un'idea, appunto, di moderazione e di benessere complessivo della vita degli individui.
Però alla fine diciamo che il consumo di vino e in generale di qualsiasi anche piccolo lusso che ci si concede è legato nell'immaginario collettivo a uno stile di vita edonistico, e se c'è un periodo nel quale nessuno si è potuto lasciare andare o voluto lasciare andare più di tanto all'ostentazione di uno stile di vita edonistico è stato proprio nel bel mezzo della pandemia. A questo riguardo vorrei chiederti, Armando, se tutto ciò è stato processato da parte delle aziende vitivinicole, cioè se queste informazioni hanno dato loro una direzione da seguire per quanto riguarda il futuro. Prima facevamo riferimento all'e-commerce e a tutto ciò che riguarda gli investimenti nelle vendite online e nella presenza online. E dall'altra parte, se avete raccolto altri dati che possono essere interessanti per quanto riguarda i nostri ascoltatori, e cioè intanto se la spesa per il vino è aumentata o è rimasta stabile, quanti di questi vini consumati in questo periodo sono stati australiani e quanto invece provenienti dall'Italia e dal resto del mondo, e poi a margine ancora se anche per quanto riguarda i superalcolici si può fare un discorso del genere, o se quella è una bevanda ancora più prettamente da consumare fuori casa, a differenza del vino che va bene anche tra le mura domestiche.
Dario, mi hai fatto tante domande, allora parto dalla prima, poi magari mi ricorderai le altre mentre procedo con la risposta.
Me le devo ricordare anche io poi, però.
Anche tu, ok. Allora, no, guarda, la prima cosa da dire è che un aspetto che abbiamo visto le aziende prendere, adesso non so dire se direttamente dalla nostra ricerca, ma sicuramente da quello che è successo negli ultimi mesi, è stato proprio il grande spirito di innovazione delle aziende che, non potendo più avere per un certo periodo di tempo consumatori che regolarmente visitano le cantine, le cellar door, si sono ingegnate nel trovare metodi alternativi proprio per raggiungere i consumatori, perché abbiamo visto molte aziende sviluppare nuovi modi virtuali di raggiungere i consumatori attraverso, appunto, piattaforme social, da Facebook a Instagram, adesso ultimamente, ecco, stiamo vedendo anche Clubhouse crescere, modi anche diversi di portare il vino nelle case delle persone, per cui alcune aziende hanno sviluppato queste bottiglie in miniatura come le vecchie bottiglie di superalcolici che trovavamo anche in Italia, mi ricordo io da piccolo in passato, come, appunto, modo di, ecco, avvicinare i consumatori al vino in un momento in cui i consumatori non possono fisicamente avvicinarsi alle cantine. Quindi devo dire c'è stato, ecco, un cambiamento, e tante aziende hanno anche sfruttato questo periodo, legato ad esempio a questo periodo e le restrizioni dovute ad esempio al fatto di avere solo un certo numero di persone per metro quadro, per via del distanziamento sociale, per reinventare nuovi percorsi di degustazione quando si va a visitare un'azienda. Per cui, mentre in passato avevamo più una situazione in cui il consumatore arrivava in cantina, si metteva semplicemente al bancone, gli venivano versati i vini, ma diventava un'azione, diciamo, quasi meccanica, adesso tante aziende hanno sviluppato questi percorsi che con il corrispettivo di un pagamento che può essere $10, $20 eccetera, ti mettiamo a sedere, ti servono il vino, c'è un percorso più ragionato riguardo al consumo di vino, che secondo me anche aiuta proprio a responsabilizzare e guidare verso un consumo moderato di vino. Quindi da questo punto di vista abbiamo avuto tante grandi innovazioni. Poi ecco, mi chiedevi, Dario, cosa è cambiato relativo a, ad esempio, a importazioni di vino rispetto al consumo di vino australiano. Allora, sicuramente abbiamo visto una tendenza ad acquistare più locale e visitare più locale, quindi nonostante neanche prima avessimo una grande percentuale di vini importati sul totale di vini consumati in Australia, sicuramente negli ultimi mesi abbiamo visto una certa quota più prominente proprio di acquisti domestici. Però anche lì, nonostante non l'abbiamo chiesto direttamente, però credo che sia anche una funzione proprio delle difficoltà logistiche nel far arrivare prodotti in Australia negli ultimi mesi. Ecco, quindi io suppongo che, ecco, quando ritorneremo a una situazione più di normalità, rivedremo anche certi livelli di import risalire.
E invece, in conclusione, nella vostra indagine avete anche esplorato quanta propensione all'acquisto, quanti soldi sono stati investiti nell'acquisto di vini e quanti, magari anche per fare un raffronto con altri alcolici come i super alcolici, che invece, a differenza del vino, che si gusta quasi altrettanto piacevolmente tra le mura domestiche, ma che anzi bevuto al ristorante può arrivare a costare tra le 3 e le 10 volte di più di quanto non costi in casa, invece i super alcolici tendenzialmente sono un po' più da consumare lontano dalle mura domestiche. Sì. Anche tutto questo è entrato nella vostra indagine, che cosa è emerso?
Allora, no, non lo abbiamo chiesto noi direttamente, però ti posso dire quello che ho visto anche da altre ricerche. Allora, diciamo, come quantità di denaro complessiva investita appunto nel consumo di bevande alcoliche, chiaramente la quota è leggermente diminuita proprio per le ragioni che dicevi tu. Comprando, sappiamo che comprare in ambito retail lo stesso prodotto costa meno rispetto a comprarlo al ristorante o un wine bar o un'enoteca, perché non c'è chiaramente il margine successivo del ristoratore. In termini di prezzi di per sé, ecco, quello che abbiamo visto è che quello che è stato visto, non direttamente da noi ma da altre ricerche, è che nelle prime fasi successive al primo lockdown, quindi parliamo di marzo-aprile 2020, i prezzi medi che le persone dedicavano al prodotto sono salite leggermente. Cioè, all'inizio è stato visto che le persone, dicendo va bene, ci siamo trovati in questa situazione, prendiamola un po' come se fosse una vacanza, e allora hanno indugiato un po' di più sul prodotto da comprare. Ecco, poi c'è stato un calo quando si è capito che il lockdown non era una cosa breve e poteva durare sul lungo periodo. Ora stiamo rivedendo i prezzi e ritornare, diciamo, a livelli pre-marzo 2020, quindi pre-lockdown. Quindi ecco, stiamo assistendo un po' a un pendolo che si sposta, però ecco, al momento non ho dati per dire, ecco, anche lì le persone stanno acquistando mediamente a prezzi più alti o mediamente a prezzi più bassi rispetto a un periodo pre-Covid.
Detto questo, non mi resta che ringraziare il professor Armando Corsi, che è associate professor di wine business alla Adelaide Business School dell'Università della Capitale del South Australia, che ha curato e gestito questa ricerca sul consumo di vino in Australia nei 6 mesi della pandemia tra maggio e novembre scorso. Grazie professore e a presto.
Grazie Dario, è stato un piacere. Se posso dire un paio di cose, mi raccomando, degustiamo vino, torniamo a visitare le aziende che sono nel nostro backyard, perché vale davvero la pena, ma facciamolo con moderazione in modo tale da poter tornare a casa tutti sani e salvi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.